risorse per garantire lo sviluppo. Lo sviluppo e quindi la solidarietà sociale, la ripartizione. Non accadrà più nulla di questo. Non accadrà più nulla per due motivi. Uno, quello che vi dicevo, la caduta tendenziale del prezzo di profitto, la crisi irreversibile del sistema capitalistico. Due, la posizione dell'Italia dentro questo sistema. L'Italia è un vaso di corcio rispetto all'Unione Europea. Queste due cose combinate, il combinato disposto di queste due cose, riduce il nostro paese, così come la Grecia, come altri paesi, alla miseria e alla fame. Tra 10 anni, so che in politica non è che le cose si ricordano, tra 10 anni, quando la vostra pensione, per chi ha la fortuna di prenderla, varrà la metà, il vostro salario, per chi ha la fortuna di lavorare, varrà la metà, la vostra, diciamo, condizione di vita, spero che tutti lo stesso abbiate la possibilità di vivere, sarà ridotta della metà, e ci renderemo conto di cosa è successo in questo paese. Quindi qualunque analisi e qualunque proposta politica che non partano da questo fondamento, cioè che sono finiti i margini del riformismo, sono finiti i margini di riformabilità di questa società, questo ci consente anche di fare un'analisi politica su cosa era il sindacato, su cosa era il Partito Comunista negli anni 50, 60, 70. Lo si poteva criticare e secondo me andava fatto, ma qualcuno degli altri ci poteva sempre dire: ma sai, voi volete di fare la rivoluzione, ma noi nel frattempo conquistiamo queste cose concretamente. Oggi noi diciamo che c'è solo più spazio per un sistema alternativo di sistema, cioè oggi le condizioni oggettive per chiedere un cambio generale sono molto più forti che non negli anni 50, 60, 70, quando c'era una volontà soggettiva di voler cambiare le cose. Oggi, come si può dire, la condizione è rivoluzionaria, mancano i soggetti che vogliono farla la rivoluzione, mentre invece prima, negli anni 50, 60, 70, c'erano molti soggetti disponibili, ma il capitale, il sistema, aveva merce da pagarti e quindi ti fermava un po'. Oggi non c'è altra alternativa. Oggi, quando, appunto, quello che dicevo prima, il dato del lavoro precario vuol dire che tu non vivi, perché se guadagni 800 euro al mese, ma per i ragazzi, per i nuovi lavori sono 600 euro al mese, se fai lo stesso sono 400 euro al mese, se non hai la famiglia alle spalle non riesci a garantirti la sopravvivenza, non hai alcun futuro perché non hai alcun diritto e sei alla ricerca di un altro ponte verso un altro lavoro che è come quello. Quindi tu non ne uscirai da lì, non se ne uscirà, e appena le famiglie, per una, diciamo così, un senso della vita, no? I nonni moriranno e poi via via le famiglie si estingueranno, quello stato sociale che ti deriva dalla famiglia, come ti fa a reggere per quelli che devono campare tra 10, 15, 20 anni? Non reggerà più, semplicemente non reggerà più. E anche tutte queste idee che vengono da Grillo, da altri, che in realtà non si fanno carico della irriformabilità del sistema. Quando ad esempio parlano di questi salari che dovrebbero essere corrisposti quasi come fosse un lavoro che ti viene dato da un salario che non sai perché lavoro lo prendi e non sai. Sono cifre bassissime. Secondo, dovrebbero andare a raschiare, tra virgolette, nel fondo delle pensioni, quindi nel fondo di quello stato sociale familiare che c'è. Se tutto questo è vero, ed è vero, lo vedete, perché basterebbe pensare a cosa abbiamo firmato per l'Europa, noi oggi stiamo male. Io continuo a dire, ma a po' vavera sembra che fate, perché nessuno se ne rende conto, dal prossimo anno l'Italia dovrà rispettare il MES, che è una roba che chiama Meccanismo Europeo di Stabilità, il Fiscal Compact e il Pareggio di Bilancio in Costituzione. Questo combinato disposto di tre cose obbliga l'Italia a ridurre il rapporto tra il deficit e il PIL è il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza sociale, la ricchezza prodotta in un anno, il debito e il deficit, oggi siamo al 130%, dobbiamo ridurlo entro 20 anni al 60%. Se la matematica non è un'opinione, 20 anni devi ridurre del 70% quella roba lì. 70% diviso 20 fa 3,5. 3 punti e mezzo del PIL sono 5, cioè no, sono 70 mila euro ogni anno. possono essere 60.000, 65.000, adesso che parliamo di 60 miliardi, 60 miliardi,
no, no, no,
70 miliardi, 70 miliardi di euro. Per avere un'idea, sono 20 volte l'IMU sulla prima casa. Ci rendiamo conto? Bene. Se l'Italia è una signora affannata che fa le scale, a fine anno, finita le scale, gli mettono uno zaino sopra di 70 miliardi di euro. Lo porta solo per un anno? No, perché quando ha finito la scala dell'altro anno c'è un altro zaino da 70 miliardi da portare avanti per 20 anni. Come ci fa a essere la ripresa? Chi vi parla di ripresa? È un delinquente? Molti. O è un cretino? Moltissimi. È così. È così, quindi è chiaro che le nostre idee, le idee cioè di una trasformazione radicale della società, oggi sono più attuali. Cosa vuol dire? Vuol dire che domani c'è il socialismo? Ma ci sputano in faccia e ci mettono anche a ridere. Bisogna costruire i rapporti di forza per arrivare a un programma di transizione. Ma noi dobbiamo cominciare a dirlo, ad esempio le tasse. Tutta la discussione sulle tasse, eccetera, eccetera. Noi adesso faremo il congresso, nelle nostre tesi congressuali stiamo lavorando per dire una cosa significativa che nessuno dice. Col socialismo le tasse non ci saranno quasi. Semplice, ma è così. Se c'è una centralizzazione delle risorse produttive in mano allo Stato e ai lavoratori, tu le tasse non le paghi più, è chiaro, non c'è più bisogno delle tasse. Quindi è una cosa che può far sorridere, ma è così. E quindi è una cosa che dobbiamo cominciare a dire. E quando ad esempio l'Italia, e lo vedete ogni giorno, viene privata degli assi centrali strategici della produzione, la Fiat diventa americana. I paesi più industriali del mondo hanno tutti un'azienda automobilistica, noi ne abbiamo una, l'abbiamo di fatto persa, è già in mano alle banche, non è neanche più in mano alla famiglia niente. L'acciaio, l'Ilva sta, avete visto che fine sta facendo, l'alluminio, l'Alcoa, la Telecom, lo state vedendo in queste ore, e via di questo passo. Stanno togliendo tutti i gioielli di famiglia dalla, diciamo così, dal portafoglio dell'azienda italiana. Sta accadendo questo, quindi è chiaro che il nostro destino è abbastanza segnato e credo che noi dobbiamo essere forti. Da questo punto di vista il nostro primo punto è quello di dire: nazionalizziamo ed espropriamo le banche e le grandi imprese. Abbiamo addirittura, senza neanche arrivare a dire che c'è già il socialismo, perché comunque non sarebbe ancora il socialismo, perché bisognerebbe restituire ai lavoratori. Qua c'è il discorso poi della democrazia che andrebbe anche fatto. Chi deve decidere cosa produrre? Chi deve decidere come produrre? Chi deve decidere quanto produrre? Se non quelli che producono la ricchezza del paese. Cos'è la democrazia? La democrazia sono le primarie? La democrazia sono le primarie? 4 milioni di brave persone che a dicembre vanno a votare e votano contro Berlusconi, no? Scegliendo Renzi e Bersani. Poi ci sono le elezioni, due mesi dopo le pareggiano e dopodiché per un mese e mezzo gli dicono tranquilli, governo con Berlusconi mai, un mese e mezzo dopo fanno il governo con Berlusconi e questi cosa fanno? Niente. Questo è il livello della democrazia. Quindi quando vi dico, oppure la democrazia sono i meetup di Grillo, 100.000 persone collegate a un computer, chi è che ha la chiave? Chi è che spegne la luce? Uno dei 100.000? No, Grillo è Casaleggio. E allora che democrazia è? Il centralismo democratico è la formula della massima democrazia possibile. Se pensiamo alla democrazia intesa anche come istituzioni, beh, se pensiamo a quello che è successo in Cile, quando vinci le elezioni per davvero ti ammazzano. Se invece le vincono loro, con tutti i mezzi a disposizione che hanno, non succede niente. La frase che potremmo coniare è questa: la democrazia borghese vale, ma solo se vincono loro. Se vinci tu ti fanno fuori. Tutte queste vicende della democrazia ci devono dire che noi siamo in grado oggi di fare una proposta, quella di nazionalizzazione delle grandi imprese e delle banche, di espropriazione, di assegnamento ai lavoratori per le imprese strategiche. Peraltro è previsto dalla Costituzione. Se voi andate a vedere l'articolo che va dal 41 al 43, sono espressamente definite per le produzioni strategiche la possibilità della nazionalizzazione da una parte, dell'espropriazione. Lì c'è un punto che dice salvo indennizzo. potremmo discuterne, ma non c'è problema, ci devono ancora dare dei soldi, la Fiat, la Fiat ha preso tanti di quei soldi dallo Stato, che pare che ci sia stato tre volte il valore della Fiat, quindi ci dovrebbero dare la Fiat e renderci due terzi ancora, quindi non abbiamo nulla da temere da questo punto di vista, ma bisogna cominciare a fare le nostre queste parole d'oro, bisogna cominciare a dirle, a dire semplicemente che il re è nudo, che queste cose si possono fare, perché il resto, quello che vi raccontano, le trattative sindacali, le disponibilità del welfare state, dello Stato sociale, non ci saranno più, già di fatto non ci sono quasi più, e quindi questa qualità della parola socialismo, dei programmi di transizione, è molto forte. Il problema è capire chi la fa. Noi crediamo che la dovrebbero fare i lavoratori, ed è per questo che la proposta politica come Partito Comunista è quello di dire basta con i sindacati, basta, costruiamo un fronte unito dei lavoratori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo un nuovo sindacato? Dio ce ne scampi libero. Stiamo vedendo tra l'altro l'esperienza anche positiva del sindacalismo di base, che non è che riesce a decollare, c'è tutta una micro conflittualità interna, quasi che i sindacati piccoli copino da quelli grandi sono persi, CGL e CISL e UIL sono persi, i sindacalisti, il sindacato confederale, il sindacato concertativo serve solo ed esclusivamente ai sindacalisti, non ai lavoratori. Il sindacato confederale è dannoso nei confronti dei lavoratori. Al di là poi delle singole stati emotivi di chi dice la CGL, la mia vita, un conto sono gli stati emotivi, un conto sono le questioni in carne ed ossa. Lo stesso Landini, che è uno che racconta di essere un grande difensore del mondo del lavoro, no? Ha firmato, ha siglato assieme alla Camus e alla CGL l'accordo con la Confindustria che prevede di fatto l'azzeramento di qualunque forma di democrazia a livello di base, e quindi ha massacrato qualunque ipotesi di sindacalismo di base dei lavoratori. Landini, sì, nessuno lo dice, tutti stanno zitti, lui anche perché ha interesse di andare a sostituire la Camus o la guida della CGL, no? Poi questo c'è dietro, ma ha firmato quella roba lì, l'hanno siglata anche la Fiomola, chiaro? E queste cose vanno dette e bisogna saperlo. La proposta che facciamo noi è semplicissima: un fronte unitario dei lavoratori. Se io devo convincere, e chiediamo quanto sarà, ci saranno compagni che sono dentro i COBAS, compagni che sono dentro l'USB, compagni che sono dentro la sinistra CGL, compagni che hanno due coglioni così ed è giusto che ce li hanno. Cosa facciamo? Gli diciamo di ricostruire un altro sindacato? Ci mandano a quel paese, fanno bene. Allora cosa gli diciamo? Restate dove siete. Cominciamo a partire da dove siete, a costruire una piattaforma nazionale generale che richieda ad esempio la cancellazione di tutte le leggi di precarizzazione del mondo del lavoro e via di questo passo, e locale a livello di vertenza, in modo che dalla sedia, tra virgolette, in cui ora siete seduti, cantate tutti la stessa canzone. C'è chi sta dentro la CGL nella sinistra e ci stia, c'è chi sta dentro i COBAS e ci stia, c'è chi sta dentro l'USB e ci stia, ognuno ci stia, ma tutti assieme costruiamo localmente e nazionalmente una piattaforma rivendicativa, quello sì, del sindacalismo di classe. Non si tratta di costruire un quinto sindacato, di cui no, non si sente la mancanza, la vera mancanza sarebbe avere un sindacato di classe degno di questo nome, ma dato che è una cosa più difficile ancora che costruire un partito, noi crediamo che questa possa essere l'inizio della transizione, l'inizio della soluzione. Quindi se dovessimo, non voglio togliere altro tempo, anche perché io devo essere a Bologna alle ore 21 per fare un'altra riunione, quindi mi perdonerete se sono un po' rapido questa sera, ma vorrei sentire anche le cose che vengono dette dai lavoratori in carne ed ossa, e quindi volevo spiegare che la nostra prospettiva è, in termini analitici, sulla riflessione molto netta, sono finiti i margini del riformismo. Una società come quella italiana ci denuncia ogni giorno davanti il fatto che non è più possibile praticare il cosiddetto riformismo. Non porta da nessuna parte, non ottiene nessun risultato duraturo, ma non duraturo perenne, ma neanche di piccola contingenza. Primo. Secondo, i sindacati concertativi sono collusi, i sindacati concertativi servono solo ai sindacalisti e forse neanche a tutti quelli, quindi serve una, entrare in campo con una nuova proposta. La proposta è quella appunto di un fronte unitario dei lavoratori con una piattaforma nazionale su pochi punti e una piattaforma locale, luogo per luogo, che sviluppi delle vertenze come? Vertenze di tipo riformista? No, vertenze in cui si spiega nettamente che l'unica alternativa è quella di tipo di società. Questa società così com'è non funziona più. Non sarà un caso che ci chiamiamo per davvero comunisti.